Le 8 e 39 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Woman, one man come in the name of love and one man come in the name of recessione. Il primo era Martin Luther King, il secondo naturalmente il professor Andrea Di Stefano, a cui diamo anche oggi il benvenuto. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Senta, ci deve subito spiegare una cosa però, perché sta al telefono e non è qua? Non è venuto per paura del vaiolo delle scimmie?
No, perché sono molto lontano, non riuscivo a rientrare a Milano in tempo, quindi ma ho sì. preferito, per non avere rischi, farlo al telefono.
Beh certo, la prudenza innanzitutto, ma...
Ma nessun vaiolo delle scimmie, anche sì. perché... Non si trasmette come il coronavirus, no? Come sottolineavi tu stesso.
Ho capito, ma faccia l'economista, non faccia il virologo stamattina.
No, ma io non ho paura. Cioè,
lei non ha paura di... Non ha avuto paura di sfidare il capitalismo, figuriamoci il vaiolo delle scimmie. Ma lontano quanto è?
Massimo l'orso.
No, adesso ci arriviamo. Lontano quanto? Tanto lontano?
Sì, quasi più di 1000 chilometri, quindi è un po' complicato.
Hai capito. Vabbè, niente, speriamo di ritrovarla qui la prossima settimana.
Assolutamente.
Intanto, oggi è certamente il giorno della scimmia in virtù del vaiolo, ma è anche il giorno dell'orso, lo abbiamo visto prima nell'apertura del Sole 24 Ore, e visto che stiamo per addentrarci nel mondo, nel magico mondo dell'orso, prima di cominciare, professor Di Stefano, anche perché ci sono dei bambini che ci stanno ascoltando, mi dica subito 3 orsi famosi che hanno fatto la storia dell'immaginario collettivo.
Non so, l'orso Yogi.
Yogi, bene, molto bene, il primo. Poi?
Bubu, quel parente di Yogi, quello che fa coppia, no?
Ho capito, ma non vale, cioè, Yogi e Bubu...
Non vale, non sono lo stesso.
Ma ho capito, ma è sempre la stessa cosa, Yogi e Bubu, cioè, quello del libro della giungla. Lo sa, dai che lo sa.
Ba? Lì potrei sbagliarmi, perché mi viene in mente Mowgli, ma era un orso.
No, Mowgli è umano, e mentre invece poi c'è Bagheera, che è la pantera, e poi c'è l'orso.
Come sei informato?
Che è Balu?
No,
Balu?
Non lo so.
Balu?
Balu?
Balu, bravo.
Babà.
No, che babà. Balu, giusto, ha detto bene. Quindi Yogi, Balu e il terzo, dai, è anche d'attualità, la Russia.
Vabbè, l'orso russo in qualche senso, ma quello non...
Non l'orso russo, che fa parte, come dire, dell'iconografia simbolica. Masha e...
Non lo so, Masha e l'orso.
Masha e l'orso, bravo, va bene. Direi che possiamo cominciare.
Abbiamo
introdotto bene l'argomento, siamo arrivati, come dire, abbiamo spalancato il portone del mondo degli orsi, quindi possiamo andare in sigla. Il giorno delle locuste, attenzione, è tornato l'orso. Metta che dopo l'orso torni il toro, si prepari nel frattempo, perché poi se le chiedo di dirmi 3 tori famosi almeno li sa già.
Va bene, anche se lì vedo è un po' più difficile, perché se ci pensi non c'è, come dire, nemmeno nei fumetti, non ci sono grandi personaggi con quelle caratteristiche, non so,
sì.
L'orso funziona di più.
No, no? Devo dire che il bovino è stato meno valorizzato nell'immaginario favolistico.
Sì, sì.
Vabbè, magari ci pensiamo noi a riabilitare
la figura
storica. Sono più i felini
che ti piacciono tanto.
Che cosa?
Ci sono molto di più i felini che ti piacciono tanto.
I felini, va bene. Ma intanto restiamo sull'orso, perché Wall Street, come si diceva, è a un passo dall'orso, il listino non è sempre più blu, ma è sempre più giù, e c'è il timore della recessione che imperversa sui mercati.
Sì, lo diciamo da settimane, ma ovviamente dirlo o ipotizzarlo è diverso dal... fare i conti con gli effetti di questi timori sui mercati finanziari. Ieri questa situazione, questo clima, diciamo, molto negativo è stato alimentato dalle previsioni di due grandi catene della grande distribuzione americana, che fanno un po' sono dei sensori dell'andamento dei consumi delle famiglie, in particolare Walmart e Target hanno annunciato che vedono allarme sui margini, quindi sui profitti. Ovviamente stiamo parlando degli effetti dell'inflazione che stanno erodendo le capacità di profitto, soprattutto nei comparti, diciamo, delle imprese dei beni di consumo, e dall'altra parte l'inflazione che ovviamente deprime la propensione delle famiglie agli stessi consumi. Quindi questo effetto combinato disposto, visto più volte, potrebbe portare più rapidamente del previsto a una fase recessiva, e questa, come noto, è una delle caratteristiche dei mercati finanziari, quella di anticipare magari anche di un anno quello che poi avviene nell'economia reale. E questo è quello che è accaduto nelle ultime settimane, perché, come dicevi, Wall Street, cioè l'indice principale delle borse americane, ha già perso il 18%, il Nasdaq quasi il 25%. Questo è un effetto combinato di tanti fattori, non c'è solo il timore della recessione, c'è anche la fine, diciamo, di quel periodo economico pandemico che aveva favorito alcune imprese del sistema, diciamo, digitale, o comunque delle vendite tipo l'e-commerce a distanza, e dall'altro l'effetto molto pesante, appunto, dell'andamento dell'inflazione che deprime i consumi e in alcuni casi non rende nemmeno disponibili alcuni prodotti sui mercati, creando di fatto un vero e proprio blocco dal punto di vista degli andamenti economici.
Queste sono le cause, anche se forse la causa principale del crollo dei listini dovrebbe essere identificata nel reddito di cittadinanza.
No, decisamente no.
No, perché, perché c'entra sempre il reddito di cittadinanza.
Sì, hai perfettamente ragione, sì, è diventata una specie di sport. Però prevalentemente nazionale.
Tanto sai che Putin non riesce a sostituire i riservisti al fronte proprio per colpa del reddito di cittadinanza.
Certo, perché non li trova per il reddito di cittadinanza, assolutamente ragione. No, casomai è esattamente il contrario, ma questo dal punto di vista dell'approccio economico, qui si scontrano veramente due teorie in modo violento. Da una parte quella che ritiene che bisognerebbe aumentare le capacità di reddito e salari per far fronte non solo all'inflazione, ma più in generale per rendere possibile la sostenibilità di una crescita economica. Dall'altra, diciamo, quelli più rigorosi, più ortodossi, che temono che proprio un incremento dei salari, un incremento del costo del lavoro possa ulteriormente deprimere l'andamento dei profitti delle imprese e quindi possa produrre di fatto un ampliamento del fenomeno recessivo. Sono due tesi economiche completamente opposte, quasi in conflitto molto palese, e bisognerà vedere quali delle due prevarrà. Purtroppo sinora ha sempre prevalso quella ortodossa, con effetti di solito estremamente negativi, nel senso che l'impoverimento delle famiglie attraverso l'erosione prodotta dall'inflazione determina immediatamente un circolo virtuoso negativo, che è poi quello che può portare purtroppo alla recessione.
Senta, i listini vanno giù, i titoli vengono venduti, e la liquidità dove si sposta quindi?
La liquidità tende a spostarsi verso i cosiddetti beni rifugio, quelli classici che ben conosciamo, rappresentato in genere dall'oro, dalle materie, da alcune materie prime strategiche, in parte anche da alcune valute che vengono considerate, diciamo, valute che proteggono dall'andamento e dall'inflazione. Ma parte di questa liquidità si mette anche su altri prodotti finanziari, e quindi per esempio su prodotti future derivati delle materie prime energetiche, che sono quelle che stanno regalando grandi profitti. Esattamente la dinamica è veramente uguale, identica a quella che abbiamo visto più volte negli ultimi anni, l'ultima volta in modo molto vistoso l'abbiamo vista con la crisi del 2008-2009, la crisi prodotta dal fallimento di Lehman Brothers, la mega crisi finanziaria. Le dinamiche erano state assolutamente identiche dal punto di vista dell'andamento dell'economia e dall'andamento dei mercati. All'epoca, fuori dalla crisi ci hanno portato, come è noto, le banche centrali, e questa volta invece nella crisi sembra che le banche centrali la stiano alimentando, soprattutto dalla Federal Reserve con gli incrementi aggressivi dei tassi di interesse.
Senta, professor Di Stefano, nel frattempo ci scrive un illustre collega del Fatto Quotidiano, Mario Portanova, che le fa i complimenti perché involontariamente, quando ha detto babà invece di Balù, ha azzeccato il nome dell'orso piccolo del trio di Napo Orso Capo, indimenticato orso con la permanente che ha fatto la felicità dei grandi e dei piccini. Lo sapeva? Se ne è reso conto?
No, non me ne ero assolutamente reso conto.
Ha visto che sinergia editoriale con il Fatto comunque Quotidiano su un Orso Capo?
Ah sì, ringrazio senza dubbio il collega Mario Portanova. In the Wonderland
Zoo, where the surgeon bears you. Se la ricorda la sigla di Napo Orso Capo?
No, purtroppo no. Non l'ho mai vista.
Veramente? Non ha mai visto Napo Orso Capo?
No.
Ma ce l'aveva la televisione o aveva solo il teatrino delle marionette perché la televisione era diseducativa?
Ma no, certo che ce l'avevo.
Ma non ha mai visto Napo Orso Capo. Vabbè, torniamo un attimo ai beni rifugio però, perché mi permetto, e se sbaglio lei mi corrigerà, di segnalare tra i più importanti beni rifugio del momento il rublo. Lo accennavo stamattina, il rublo continua a rafforzarsi, più 17% il cambio con il dollaro ai minimi. Ma com'è possibile? Cioè, un po' ne abbiamo parlato di sta cosa, ma sembra che sia la moneta vincente sul mercato in questo momento il rublo. Professore?
Attenzione, non è l'unica moneta vincente, perché sarebbe molto riduttivo parlare del rublo come unica moneta vincente.
No, però citavo il pezzo oggi sulla Stampa in cui spiego come la Nabiulina abbia messo in campo delle manovre pazzesche per tenere alto, forte e robusto il rublo alla faccia dell'euro, che invece si sarebbe deprezzato nei confronti del dollaro.
Non credo che sia responsabilità della Nabiulina, cioè della governatrice della Banca Centrale Russa, quanto di una dinamica in parte tecnica e in parte un indubbio successo della strategia di Putin. La parte tecnica si può spiegare semplicemente: non c'è più nessuno che è interessato a comprare e vendere rubli, e quindi bastano pochissime contrattazioni, prevalentemente fatte appunto dai grandi operatori, per fare il prezzo sul mercato, e quindi a questo punto bastano per esempio gli acquisti di rubli da parte del broker finanziario individuati, come ha detto Leni, per rispettare le indicazioni, le nuove indicazioni che arrivano da Mosca per fare salire il valore del rublo, perché ovviamente non ci sono venditori e quindi prevalgono i compratori, e i compratori sono le stesse aziende di Stato che ricevono i pagamenti per oil and gas. Questa è la ragione probabilmente principale dell'andamento reale del prezzo del rublo nei confronti delle principali valute europee, cioè dell'euro e del dollaro. Poi c'è appunto una ragione più legata proprio all'andamento dell'economia russa. Come noto, si prevede un effetto estremamente recessivo della guerra, e quindi la valuta si apprezza, perché in questo momento non ci sono esportazioni, ci sono solo le esportazioni di oil and gas, e quindi nel bilancio alla fine per l'economia russa il rublo potrebbe essere considerato rafforzato anche in una prospettiva medio-lungo termine, cioè avere già spesato, così come stanno facendo i mercati finanziari, la recessione prodotta dalla guerra E quindi guardare già a quello che potrebbe accadere alla fine del conflitto o alla prossima tregua.
Senta, ma sul piano del debito sta meglio la Russia o sta meglio l'Italia? Giusto per avere un parametro.
No, senza dubbio sta peggio l'Italia.
Ah, ecco.
Dal punto di vista puramente del debito. Questo l'avevamo detto già all'inizio del conflitto. Non c'è la posizione debitoria russa è molto piccola rispetto alla in percentuale rispetto al PIL, storicamente questo è dovuto al fatto che la Russia ovviamente ha bloccato alcuni investimenti negli anni passati durante la crisi, ha avuto una crisi molto pesante e quindi è uscita dalla crisi di fatto quasi esclusivamente puntando sulle esportazioni di materie prime e quindi questo non può che aver avuto un effetto positivo sul debito verso l'esterno, in particolare sul debito pubblico appunto dello Stato della Federazione Russa rispetto invece al debito di paesi come il nostro, ma in generale al debito a livello globale che è molto cresciuto, anche quello cinese.
No, glielo stavo chiedendo perché in questi giorni il Fondo Monetario è tornato a stuzzicare un po' il debito italiano.
Sì, il Fondo Monetario è tornato all'attacco, diciamo, in modo abbastanza pesante, in particolare del debito, nel senso che ha evidenziato, forse ne eravamo a conoscenza, e il Fondo Monetario sta solo facendo, come dire, un pressing, che la crescita italiana sarà molto più piccola del previsto. Ora, secondo il Fondo Monetario, si stima un più 2,5% nel 2022, il che significa che in termini reali siamo vicini allo zero, perché ricordo che l'ultima volta avevamo evidenziato che il trascinamento economico della crescita del 2021, cioè del famoso più 6,5%, era stimato intorno al 2,1-2,2%, quindi a bocce ferme senza fare nulla, sostanzialmente anche con l'economia ferma, già il 2022 si portava, come dire, un'eredità positiva di più di 2 punti percentuali. Ora il Fondo Monetario dice che potremmo chiudere il 2022 al 2,5%, quindi meno della metà delle previsioni di prima della crisi energetica e ovviamente della guerra, e soprattutto la cosa più preoccupante, si prevede che questa crescita calerà all'1,75% nel 2023, questo ovviamente nella previsione comunque che la guerra possa finire e che gli effetti, diciamo, soprattutto quelli inflazionistici, possano essere più ridotti. Da questo punto di vista la dimensione del nostro debito continua a essere molto pesante, supera il 150%, e quindi il Fondo Monetario invita sostanzialmente l'Italia a ridurre il deficit, che come sappiamo è ancora elevato, cosa che però non ci possiamo permettere fino a quando non ci sia una situazione di stabilizzazione almeno dei valori energetici.
Sono le 8:57 minuti, stiamo per andare in pubblicità, ma prima di lanciare la reclame e attendere la seconda parte del giorno delle locuste, eccolo qua l'attesissimo quiz di oggi, visto che abbiamo investito editorialmente molto sul tema e sulla figura dell'orso, proprio all'orso è dedicato il quiz pensato per voi dal professor Andrea Di Stefano. Vogliamo sapere, ascoltatori, avete tutto il tempo della pubblicità per pensarci, il nome dell'orso che giocava nell'Inter negli anni 70 nel ruolo di mezzala, celebre per la sua foglia morta. Facile, professor Di Stefano, oggi molto indulgente con gli ascoltatori. Scrivete, 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 come sempre non vincete una mazza, ma è bello in ogni caso trionfare nella vita così come nel game. Come riprendiamo, visto che abbiamo aperto con In the Name of Love, perché l'avevo evocata al demo, nell'altra canzone che avevo evocato era il tema del tempo delle mele, le va bene se riapriamo con quella?
Beh, se quella è la tua scelta, ma va benissimo, mi adeguo sempre.
Lo sa cos'è il tempo delle mele?
Era la canzone quella del film.
La canzone quella del film, poi parliamo della canzone del film di Sophie Marceau, tanto andiamo in pubblicità, poi torniamo nella seconda parte.
Ok.
Thank you. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, it seems as if it's meant to be.
Che ricordi, che languori, caro mio professor Di Stefano. Dica la verità, le sue prime fiammate sentimentali erano tutte rivolte a Sophie Marceau?
No, francamente no, anche perché il film all'epoca non l'avevo visto, quindi...
Non l'aveva visto, non ha visto Napoli suo capo, non ha visto Il tempo delle mele. A chi erano rivolte le sue fiammate sentimentali? Alle teorie keynesiane?
No, non mi ricordo.
Non si ricorda.
Ho già detto che mi ho come dire, cancellato la memoria dell'epoca, quindi.
Ha resettato tutto quanto.
Esatto.
Comunque sono languori e sentimenti da vecchi boomer, Il tempo delle mele ormai si perde nella notte dei tempi. In ogni caso, la grande musica del professor Di Stefano, che questa mattina propone, pensate, addirittura Richard Sanderson e la sigla di Napo Orso Capo. Caro professore, nel frattempo, a proposito del vecchio Napo, pioggia di risposte al quiz del giorno delle locuste, ma naturalmente era molto facile, avevamo chiesto il nome dell'orso che giocava nell'Inter negli anni 70 nel ruolo di mezzale della celebre per la sua foglia morta. Naturalmente la risposta era Mariolino Orso, e hanno risposto in tanti, hanno risposto all'unisono, quindi, come dire, consegniamo un premio collettivo a tutti quanti. Ci eravamo lasciati alla fine della prima parte con i rischi sul debito italiano, e lei in scaletta maliziosamente scrive subito dopo: e c'è già chi ha fatto default, come a dire attenzione, perché i prossimi potremmo essere noi. No, intanto no, non c'era malizia.
No, non c'era malizia, anzi c'era un'analisi complessiva che non è, come dire, rassicurante, perché i dati sono preoccupanti, però è la dimostrazione, come dire, che non è un problema solo italiano, perché il rapporto che è uscito in settimana dell'International Finance Institute su, è un rapporto trimestrale che viene fatto proprio sul debito a livello globale, si chiama Global Debt Monitor ha evidenziato che a fine marzo il debito complessivo a livello appunto mondo aveva raggiunto il livello record di 305 trilioni di dollari, che sarebbero 305 mila miliardi di dollari, ed è cresciuto di soli di ulteriori 3.300 miliardi in soli tre mesi, i primi tre mesi del 2022. Quindi da questo punto di vista la situazione è complessivamente molto grave, molto pesante. In particolare il rapporto evidenzia che la crescita maggiore è stata quella della Cina, 2,5 trilioni in più in soli tre mesi, e degli Stati Uniti 1,8 trilioni, quindi sono i due motori dell'economia mondiale ad aver contribuito maggiormente a questo andamento della crescita del debito. Ricordiamo che questi numeri non sono debiti sovrani, stiamo parlando di posizioni debitorie complessive. Infatti il rapporto evidenzia che il debito delle imprese ha superato i 236 trilioni, con un aumento di quasi 40 trilioni dall'inizio della pandemia, e il resto appunto è il debito prevalentemente riconducibile agli stati, quindi il cosiddetto debito sovrano. Il debito pubblico è cresciuto a livello globale dallo scoppio della pandemia di 17,4 trilioni e di 14 punti percentuali rispetto al PIL, quindi siamo al 103% rispetto al prodotto interno lordo a livello mondiale. Da questo punto di vista segnalavo che appunto più per cronaca la questione dello Sri Lanka, ma perché ha delle implicazioni di geopolitica asiatica che mi sembrano di un certo peso, insomma.
Ecco, veniamo appunto al tema del default, che è per lei evidentemente molto più attraente di quanto non possa essere Sophie Marceau. Il default dello Sri Lanka.
Sì, perché appunto innanzitutto è la prima volta che lo Sri Lanka deve fare i conti con una dichiarazione di insolvenza, cosa che come sappiamo invece è successa più volte, per esempio all'Argentina, che si dibatte ancora oggi con i problemi del suo debito e i disgraziatissimi finanziamenti ricevuti dal Fondo Monetario Internazionale. Nello Sri Lanka la banca centrale ha annunciato che il paese è ufficialmente in default perché non è stato in grado di ripagare il proprio debito pubblico. Già il mese scorso il governo aveva annunciato di non essere in grado di ripagare 78 milioni di interessi che scadevano il 18 aprile, aveva avuto 30 giorni, cioè la scadenza era stata spostata al 18 di maggio, e non è stato in grado ovviamente di sopportare, di rispettare anche questa scadenza, e così la banca centrale appunto del paese ha dichiarato lo stato di insolvenza. Lo Sri Lanka ha una gravissima crisi economica che va avanti da diversi mesi, è considerato uno dei paesi in cui si vede di più l'effetto della spinta inflazionistica, della crisi delle materie prime. Il tasso di inflazione annuale ha raggiunto il 21%, è diventato il più alto di tutta la regione del sud-est asiatico. E il risultato è frutto di un aumento incontrollato dei prezzi dei beni essenziali, quindi la crisi è particolarmente grave a livello della popolazione, perché sono il riso e il latte ad avere avuto gli effetti di crescita principale, e anche per trascinamento dei prezzi dei carburanti, che sono fuori controllo. L'India, che ha un grande interesse dal punto di vista geopolitico nei confronti dello Sri Lanka, ha fatto un po' di tutto per cercare di tamponare appunto questa crisi, ma finora non è riuscita a dare aiuto sufficiente appunto alla crisi economica, e quindi da questo punto di vista la situazione dello Sri Lanka, che lo ricordiamo è un paese da 22 milioni di abitanti ed viene da una precedente semiguerra civile con la regione del Tamil, che ha sempre combattuto per l'indipendenza, potrebbe diventare un fattore molto critico per tutta l'area del sud-est asiatico.
Intanto, a sorpresa ma neanche tanto, è tornato in città un vecchio amico di cui non si sentiva parlare da tempo, lo spread. Si ritorna a parlare di spread.
Eh sì, è tutta la settimana che lo spread continua a tenere campo, nonostante come dire, sia un po' offuscato da altre notizie, ma se si guarda l'andamento, diciamo, spread, il solito andamento tra BTP e Bund tedeschi decennali, siamo ormai ai 200 punti, anzi sono stati alcune volte superati i 200 punti, ieri poi si è chiuso a 195 punti, il rendimento del BTP è quasi prossimo al 3%, e soprattutto però quello che va segnalata è la curva dell'andamento di questi spread, nel senso che c'è una divaricazione purtroppo abbastanza vistosa tra l'andamento dell'Italia, dei BTP italiani, e per esempio quello degli analoghi prodotti finanziari a 10 anni spagnoli e portoghesi, che invece non stanno per ora avendo alcun effetto negativo dalla crisi economica. Forse bisogna dalla crisi economica legata ovviamente all'inflazione e alle materie prime energetiche. Forse in questo aiutati anche dal fatto che un po' sottotono, un po' sotto silenzio, come è noto, Spagna e Portogallo si sono imposti un tetto al prezzo dell'energia, sul quale Bruxelles di fatto non si è ancora pronunciato ufficialmente, ma non ha nemmeno negato l'autorizzazione, e quindi nel frattempo questo tetto è partito.
Ha fatto bene, anzi direi molto bene, a segnalare la curva. Perché lei mi insegna che se la curva non è segnalata e uno non sta attento, poi rischia di andare dritto, nella migliore delle ipotesi va contro il guardrail, nella peggiore va giù dal dirupo. Quindi segnalare sempre le curve, lo ricordiamo oggi al giorno delle locuste, e bene ha fatto il professore Di Stefano a farlo senza bisogno di doverlo sollecitare. Torniamo ai prezzi dell'energia, che invece sono un evergreen di periodo.
Sì, possiamo tornare ai prezzi dell'energia, sappiamo come appunto ci sia una continua altalena dei prezzi, in particolare del famoso TTF della borsa mercato spot dell'energia di Amsterdam, che continua appunto a rimbalzare intorno ai 100 euro per megawattora. Negli ultimi diciamo 24 ore c'è stato un leggero calo, ma comunque stiamo sempre parlando di prezzi molto alti e molto distanti da quel tetto che tutti reclamano, che nel caso appunto di Madrid e Lisbona è stato fissato a 40 euro a megawattora. La situazione sembra non stabilizzarsi, e anche la notizia, lo ricordiamo, che in settimana ha fatto grande clamore il comunicato ufficiale dell'Eni, che apriva il conto K presso Gazprom per permettere il trasferimento dei pagamenti da euro in rubli. Anche questa notizia, che in realtà poteva essere accolta come un segno di parziale distensione nelle relazioni con la Russia, non ha avuto effetti positivi, e il prezzo del petrolio d'altro canto continua ad essere forte rialzo e a ben oltre i 100 dollari al barile. Sono due fattori che non possono che continuare a mantenere la situazione dal punto di vista dell'andamento economico in grandi difficoltà, in grande crisi. Anche oggi ci sono diversi allarmi su settori economici che rischiano di dover fermare la produzione proprio per i costi fuori controllo energetici.
Mi ricordo, spero di ricordarmi, perché a volte ho dei ricordi apocrifi, che la settimana scorsa aveva evidenziato che Saudi Aramco aveva sorpassato Apple.
Corretto.
Mi ricordo bene?
Sì, ti ricordi benissimo. Sì, avevo segnalato che dal punto di vista della capitalizzazione c'era stato questo sorpasso di Saudi Aramco nei confronti di Apple, più per il calo dei valori di Apple che per l'incremento dei valori di Saudi Aramco dal punto di vista strettamente di capitalizzazione di borsa.
Aspetti che sto facendo il jingle per coprire il buco, perché lei oggi mi ha mandato la scaletta su WhatsApp, ha fatto, come dire, questo upgrade tecnologico. Il problema è che
entrambi, anche via mail te l'ho mandata, eh?
Ah, me l'ha mandata anche via, beh, io l'ho vista su WhatsApp, mi è andato a nero lo schermo e quindi non trovo più la scaletta. A che punto siamo?
siamo al punto che appunto segnalavo che venerdì scorso avevamo dato questa notizia, a metà della settimana gli amici sauditi hanno invece pubblicato i dati sull'andamento del primo trimestre.
E cosa dicono?
Per non mancare l'appuntamento al wow, ho triplicato gli utili, che è ormai il refrain di quasi tutte le compagnie energetiche. Anche Saudi Aramco ha fatto più 82% degli utili del primo trimestre del 2022 a 39,5 miliardi di dollari. Ovviamente utili in impennata sia per l'andamento dei prezzi petroliferi e del gas, sia per l'incremento della produzione, perché forte appunto di questi prezzi l'Arabia Saudita ha anche deciso di aumentare la propria quota di produzione di barili al giorno, anche per sopperire alle criticità legate al reperimento del petrolio russo. Il Guardian ha fatto quindi un primo bilancio degli utili in soli tre mesi. Ripeto, in soli tre mesi le compagnie che hanno già dichiarato i propri risultati assommano a 150 miliardi di profitti aggiuntivi in soli tre mesi nel 2022. Se c'è da domandarsi appunto chi sta guadagnando e pesantemente sia dalla guerra sia appunto dalla crisi energetica che è connessa con la guerra, i primi numeri sono estremamente chiari, perché in soli tre mesi 150 miliardi vuol dire teoricamente in proiezione che il 2022 potrebbe consegnare alle casse delle compagnie dell'oil in gas qualcosa come 600 miliardi di utili aggiuntivi in un solo anno.
Intanto segnaliamo agli ascoltatori che oggi c'è un fiocco azzurro qui nello studio del Giorno delle Locuste, perché Rihanna è diventata mamma di un bel maschietto. Vuole farle gli auguri, professore?
Auguri, assolutamente, moltissimi auguri.
E allora a questo punto li faccio anche a Adriana Lima, pancione al vento sulla croisette, per lei avrà, non so se un maschietto o una femminuccia, per fatto, come dire, di correttezza.
Ma sì, figuriamoci, certo, auguri.
Auguri. E auguri anche alla Cina, che continua a fare i conti con gli effetti economici del lockdown.
Sì, auguro anche la Cina. Diciamo, la Cina ieri ha tenuto a voler sottolineare con un comunicato ufficiale del Dipartimento del Commercio che la situazione era migliorata e che l'operatività del famoso porto di Shanghai, quello che viene raffigurato in tutte le immagini con satellitari, con le freccette gialle in rada, erano le centinaia di navi appunto bloccate per effetto del lockdown. Ieri la Cina ha voluto sottolineare appunto che il porto è tornato al 95% della propria operatività, quindi è ormai quasi tornato alla normalità. Il problema è che per smaltire quell'arretrato di navi e quindi di merci che sono state bloccate da più di 5 settimane di lockdown molto stretto, si stima che si possano impiegare fino a 2 mesi di tempo per smaltire l'arretrato e riportare un po' di normalità sul commercio internazionale dopo appunto i blocchi legati alla pandemia e alla strategia zero contagi del governo di Pechino.
Professore, siamo ormai vicini alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste e stiamo arrivando dalle parti di quello che è uno dei grandi temi, se non il tema che oggi abbiamo trasversalmente visto anche sulle prime pagine di alcuni quotidiani, e che è anche l'apertura di Internazionale, ovvero la questione del grano. A corto di grano è il titolo di Internazionale. Con il blocco delle esportazioni dell'Ucraina, milioni di persone in tutto il mondo rischiano la fame, e questo è il vero allarme, quello che riguarda i prodotti alimentari.
Il vero allarme è questo, e non solo per il grano, lo ricordiamo, perché l'Ucraina e la Russia sono, perché ci sono anche le esportazioni russe che sono bloccate dai bandi più che dal blocchi navali, come invece il caso dei blocchi navali davanti alle coste dell'Ucraina, che stanno impedendo la movimentazione delle merci, in particolare di quelle agricole. Appunto Russia e Ucraina sono sempre state a livello globale diciamo, il granaio, ma anche i fornitori di moltissime altre materie prime. Lo ricordavamo più volte, l'olio di girasole che viene utilizzato per esempio come sostituto di alcuni altri oli grassi in moltissime produzioni e in parte anche nell'alimentazione animale. Questo blocco in particolare, il più grave, è quello del grano, senza dubbio, perché stiamo parlando, secondo le stime che ha citato anche il primo ministro Draghi, di 25 milioni di tonnellate di grano che sarebbero in questo momento bloccate in Ucraina senza poter uscire dai confini. Sono stati organizzati dei treni per cercare l'esportazione appunto via terra, ma non sono sicuramente sufficienti e soprattutto non rispondono alla domanda dei paesi che si approvvigionavano dall'Ucraina, in particolare i paesi africani che appunto erano acquirenti di grano dall'Ucraina, e quindi la situazione da questo punto di vista rappresenta il punto più drammatico. Come sappiamo, i russi hanno risposto alla richiesta di sblocco dicendo sì sì, lo facciamo, ma se si togliete le sanzioni. E quindi la situazione sembra completamente in stallo. In questa situazione in stallo le cose rischiano di aggravarsi, perché ieri per esempio è arrivato un ennesimo bando, già l'avevano fatto per esempio gli indiani un paio di settimane fa. Questa volta è l'Indonesia, che è uno dei più grandi esportatori di olio di palma, che lo ricordiamo è uno delle componenti dell'industria alimentare che erano state tolte per motivi di salute, per la campagna relativa ai rischi legati alla salute dell'olio di palma, ma erano rientrati nei prodotti alimentari perché appunto mancava l'olio di girasole per esempio. Ecco, l'olio di palma, l'Indonesia ha annunciato ieri il divieto all'esportazione dell'olio di palma, e ricordiamo che l'Indonesia, che è sempre stato uno dei primi esportatori dell'olio di palma, sia che è un alimento base sia appunto per l'industria agroalimentare europea occidentale, sia per invece i consumi della popolazione, perché viene utilizzato come olio per la frittura, in particolare nei paesi asiatici.
Caro professore, sono le 9:24 minuti ed è finita la puntata odierna del Giorno delle Locuste, ma prima di chiudere le segnalo una notizia che arriva dall'immobiliare. Lo sapeva che è possibile per la prima volta a Milano comprare un appartamento in criptovalute? C'è un vendesi, un appartamento... Un appartamento 940.000 euro che si potrà comprare anche pagando con Bitcoin o Ethereum. C'è anche l'annuncio, se vuole poi le do tutti gli estremi perché magari è interessato.
No, grazie, non possiedo.
Appartamento di lusso, Milano, 5 giornate, il primo immobile in Italia in vendita in cripto e metaverso. Dopo le do tutte quante le indicazioni. Intanto andiamo a chiudere, perché è finita la puntata, visto che questa mattina l'abbiamo in parte dedicata all'amore, grazie alla storia di sentimento tra Caterina Putin e Igor Zelensky. Chiudiamo ancora una volta con le parole del cuore. Professore, arrivederci con lei e con l'amore. Amorissimo.
Limonare tantissimo, tantissimo. Come stai senza me? Come stai, amore bellissimo? Come sto senza te? Come sto, amore malissimo? Sbagliato a lasciarti da sola, ho sbagliato a chiamarti una sola, ora do dell'idiota a me stesso e lo dico fortissimo. Con chi hai fatto l'amore in mia assenza, spero nessunissimo. Quanto ho fatto l'amore in tua assenza, ti giuro pochissimo. Nella notte che scende sui viali, certe donne a me fin troppo uguali, ti assicuro però che ho pagato quell'amore carissimo. Tornerai, 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 io spero prestissimo. Darti fuoco alla macchina è stato un errore grandissimo. Mio amore, ti
col motorino, puoi prestarmelo poi quando arrivi, che mi serve tantissimo. Dai una testata sul viso, ma lo apprezzo tantissimo. Io ti amo, je t'aime, je te quiero, I love you moltissimo. Te lo dico con tutte le lingue, scandito benissimo. Vieni a darmi sollievo alle mani, ma poi scendi a pisciare i miei cani. Nei giardini che videro noi, limonare tantissimo.